Olga, vale un tesoro. Spolvera i mobili, spazza i ragnateli, ravviva il fuoco e apparecchia la mensa. Olga ricama e stira a modino. Quando ha sotto il ferro la sua camicetta di piccola italiana, è difficile che vi faccia una crespa. No, Olga non è Margherita. E Margherita non è Olga.
Ruba le ciliegie dal campo del vicino. Vuol fare l'esploratrice nell'Africa nera. Tifa Fiorentina e a 13 anni non vuole più l'accompagnino.
L'accompagnino? Un padre che porta la figlia a scuola.
Al ginnasio, l'inizio dell'emancipazione. Le prime uscite da sola a zonzo per Firenze, da casa fino a Piazza Pitti, addentrandosi per viuzze e piazze mai viste prima. E così, a volte, dopo i compiti, la sera, unica ragazza della sua età a poterlo fare, obbligarsi ad andare a vedere il varietà. Obbligarsi, sì, perché li trova di una noia mortale. Però il fatto di andare lì da sola, una giovane donna, è una sfida alla morale del tempo. È il segno che qualcuno vive in modo diverso rispetto a come vivono tutti e tutte. Conservare l'ebbrezza della libertà. Conservare nel tempo la capacità di essere tutt'uno con se stessi, soli dentro al mondo. Decidere che orbita tracciare, dove condursi, condursi nel mondo a piedi
o dal giugno del 1937 in bicicletta, regalo per la promozione in prima liceo, una sottomarca della Bianchi, pesantissima, senza cambio ma col carter.
Pedalare tutta l'estate, ogni mattina inforcare la bici e partire con un panino e un pezzetto di formaggio, chilometri e chilometri lungo le provinciali, già quasi tutte asfaltate ma senza traffico, qualche rara macchina o carro agricolo trainato da grossi rossi cavalloni neri. Da Pratolino fin giù a Firenze, piazza Cavour, sono 18 chilometri tutti in discesa. Impiegare 18 minuti per fare la media di 60 all'ora. Controllare l'orologio. Respirare. E via, giù a rotta di collo, pedalare furiosamente, non pensare mai ai pericoli, rottura di freni, ostacoli improvvisi, alla sfida! Sfidare se stessa, la presenza, la concentrazione, l'adrenalina nel muscolo tirato, equilibrio, voglia di fare e volontà!
A 18 anni la Firenze-Viareggio in giornata, 200 chilometri tra andare e tornare. A 80 anni la Trieste-Grado e sono 100 chilometri.
È finita l'estate, non lasciare la bici. È sempre pedalando andare al liceo. Un liceo borghese, un tantino snob. Sempre in bicicletta, arrivare a scuola vestita a casaccio, tutta trafelata, i capelli appiccicati sulla fronte. Sempre in bicicletta, anche se piove, soddisfatta per la pedalata, inzuppata, col fiatone entrare in classe raggiante.
Ma come si veste quella lì? Che cosa ha ai piedi? Le scarpe dei vigili urbani? È venuta a scuola in bici anche oggi, tutta sudata. Ma quanti anni ha?
Volontà di essere come gli altri, volontà di mantenersi diversi, oscillando tra due poli, conformismo e originalità. Inclusione e autonomia. Smettere di andare in bicicletta. Prendere il tram per andare a scuola. Affacciarsi al capannello delle compagne di classe che parlano di fidanzati, di balli, di baci. Smettere di essere così diversa. La filosofia mistica dei suoi genitori, con quegli amici teosofi, i matti, che si chiudono tutti insieme in una stanza al buio a fare meditazione. L'essere l'unica esonerata dall'ora di religione cattolica, il suo non mangiare carne e persino il suo cognome, straniero e con fastidiose assonanze. Hacca. Basta. Lei vuole sembrare come gli altri, fare quello che fanno tutti. Buongiorno, padre Magri.
Vieni avanti, Margherita. M'accomodati, prego.
Grazie, padre Magri.
Oggi parleremo di Eucaristia. Siedi composta. Tu dunque vuoi fare la prima comunione?
Sono l'unica che non l'ha ancora fatta.
Cosa sai?
Poco.
Ma com'è possibile? Hai già quanto? 14 anni?
15. E i miei genitori sono teosofi.
Capisco. E tu?
Io sono d'accordo con l'idea di fratellanza e col rispetto per tutti gli esseri viventi, ma l'idea della reincarnazione per me è roba da matti.
Bene, è già qualcosa.
Neanche noi crediamo nella reincarnazione. Noi crediamo nella risurrezione dei corpi e nella vita del mondo che verrà.
Ah.
Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create e per noi uomini.
Io non credo. Sono assolutamente atea. La scienza può dare delle risposte limitate, ma ciò nonostante, io non credo ad altro. Benché possa capire questo bisogno di immortalità, di spiegazioni. Secondo me non c'è né Dio, né al di là, né anima. Quello che noi chiamiamo anima è il nostro cervello. Non credo nella vita dopo la morte, e tantomeno credo a un paradiso in versione condominiale, dove rincontrarsi tutti, parenti, amici, nemici, conoscenti, non mi soddisfa. A me queste cose sembrano infantili. Sono consolatorie, certo, ma io non ho bisogno di consolazioni. Dio è come Babbo Natale o la Befana. A mano che si cresce, si diventa, cioè, adulti, li si valuta per quello che sono. Un mito.
Questa sì che è una notizia. Verona, 20 gennaio 2010, Auditorium della Gran Guardia, diretta televisiva per l'atteso confronto fra il vescovo Giuseppe Zenti e l'astrofisica Margherita Hack, copresidentessa onoraria dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti. Un evento promosso anche dal Circolo UAR di Verona, organizzato dalla Fondazione Tognolo e dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune. Tanto per cambiare, la Chiesa gode, almeno in teoria, di qualche vantaggio iniziale, organizza l'incontro. 3 dei 4 altri partecipanti sono pro Zenti e solo uno pro Hack. Moderatore è Michele Brambilla, scrittore e giornalista della Stampa, mantenutosi peraltro signorilmente neutrale. Chiude Don Bruno Fasani, responsabile dell'ufficio stampa della diocesi. La risposta del pubblico è notevole. Quasi 1000 in sala e almeno altri 400 rimasti fuori. Sin dalle prime battute, Margherita Hack si dimostra pienamente atea e del tutto indifferente al problema di Dio. Ma altrettanto credente di ferro appare il suo interlocutore, capofila di una diocesi ben poco tollerante verso i non credenti, che non evita di sentenziare l'esistenza di un nesso fra ateismo ed egoismo. La Hack ribatte colpo su colpo, sostenendo che di buoni e cattivi ce n'è in tutti i gruppi, che i cristiani dovrebbero essere più cristiani, che l'etica è indipendente dalle religioni e ha più valore se non si basa su ricompense ultraterrene. Il pubblico, composto e attento, si scalda nei brevi passaggi nei quali dall'astratta discussione sull'esistenza di Dio si passa alle questioni pratiche. La Hack si scaglia infatti contro l'ipocrisia di chi, ad esempio, difende il crocifisso e poi lo brandisce contro gli immigrati, perseguitandoli con leggi razziste. Il riferimento esplicito è alla Lega. Per quanto riguarda il cuore del contendere, l'accento di Zenti cade soprattutto sulla relazione personale con questo ipotetico Dio. È nella quotidianità che si può vivere la relazione con Dio.
La sua fede deriva soprattutto da un'esperienza. È la vita che mi dimostra che Dio c'è ed è in relazione con me. Ma come serenamente e puntualmente sottolinea la Hack, non si tratta di prove ragionevoli, quanto piuttosto di semplici suggestioni intime che possono intenerire quanto una bella favola, nulla più. Che dire del rapporto fra scienza e fede? Per Zenti, scienza e fede si situano su piani diversi e complementari, ovviamente con la fede in posizione dominante. Tolto Dio, l'uomo diventa una larva. Per la Hack, scienza e fede possono anche convivere in qualche scienziato, proprio in quanto non si parlano. In tali casi, la fede viene utilizzata come scorciatoia per spiegare alcuni misteri della vita, dell'universo, con comode risposte immaginarie. Tanto più si conosce l'universo, tanto meno esso appare legato al soprannaturale. Lo spazio di Dio si restringe. La scienza non può spiegare la complessità crescente dell'universo, obiezione respinta prontamente dalla Hack. La complessità deriva essa stessa dalle proprietà intrinseche della materia. Il confronto volge alla conclusione. Sollecitata dal moderatore, la Hack dichiara che sarebbe bello ritrovarsi nell'aldilà con tutte le persone cui ho voluto bene, anche con i miei animali, sarebbe una bella favola, ma alle favole non credo. La sfida finisce senza litigi ed apparentemente senza vinti né vincitori, giacché nessuno dei due contendenti ha, ovviamente, cambiato le proprie idee.
Ma questo accadrà molti anni dopo. Arrivederci, padre Magri.
Arrivederci, Margherita. A martedì prossimo con l'atto di dolore.
Per il momento è il 1935 e va ancora al Galileo Galilei.
Gali voi!
Ah, già, Gali voi.
Buongiorno, ragazzi. Da questo momento, anziché seguitare col francese che avete studiato in seconda e terza, studierete tedesco, la lingua del nostro grande alleato e amico Adolf Hitler. La prima lezione è sulla pronuncia. Cicerone si pronuncia Cicero. Cosa ridete? Cicero! Cicero! Basta ridere!
Ma i ragazzi ridono e cantano Faccetta Nera.
E Margherita?
È tifosa. Tifa per l'Italia in Etiopia come per una squadra di calcio.
Le nostre gloriose truppe stanno per entrare nella capitale etiopica. Appena annunciata l'entrata in Addis Abeba, tutte le compagnie si metteranno a suonare e tutti i cittadini dovranno correre in massa ad ascoltare le parole del duce trasmesse per radio da Piazza Venezia.
Dittatura, democrazia, sono ancora parole astratte. Marciare e sfilare in divisa è come giocare ai soldati. E poi ci sono le manifestazioni e le gare sportive sono aperte anche alle donne.
Ah, ci manca qualcuno per il getto del peso ai giochi della gioventù a Roma, vuoi andarci te?
Sì, da quando alle Olimpiadi di Berlino nel 36 Ondina Valla ha vinto la medaglia d'oro femminile, smania dalla voglia di fare atletica. Non ha mai visto un peso prima, ma dopo un approfondito allenamento...
Ecco, questa è la sfera di metallo. Uno, due, lanci, capito?
Sì, dopo un approfondito allenamento... Margherita ai campionati studenteschi fa una figura disastrosa.
Ma la nota l'allenatore della società sportiva fiorentina Giglio Rosso.
Il tuo fisico non è da pesista, vieni al Giglio, ti faccio provare le varie specialità e troviamo quella più adatta a te.
E comincia la sua carriera atletica.
Tu salti a forbice, all'americana. Prova lo stile ventrale, nuovo. Cornelius Johnson ci ha vinto alle Olimpiadi di Berlino. 1,50 m, buono. E proviamo il salto in lungo ora. Ruota le gambe quando sei in aria, come se pedalassi.
E così si faceva sport, si andava alle adunate, ci si divertiva un mondo.